Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Bentrovati. Oggi è un desiderio irrealizzabile dato che siamo in radio, quello di vedervi, di potervi parlare così come si dice a quattro occhi, ma facciamolo virtualmente, come se tutti voi che ascoltate ora foste qui davanti a me e io vi vedo e vi parlo. Va bene? Comunque siete pronti? Sì, facciamo questa ennesima passeggiata insieme a Gesù, cercare di scoprire quali fossero le sue idee, i suoi pensieri, il suo modo di agire, di reagire, eccetera. L'ultima settimana della vita di Gesù, l'ultima settimana su questa terra, è ricca sicuramente di episodi molto significativi. Giovanni, l'evangelista Giovanni, dedica questa settimana circa metà del suo Vangelo, metà per tutto il resto e metà per l'ultima settimana. Ma anche gli altri evangelisti più o meno mettono un'enfasi particolare su questa che è stata appunto l'ultima settimana di vita di Gesù sulla terra. Sei giorni prima della Pasqua, una Pasqua che iniziava il venerdì dopo il tramonto, Gesù si trova a Betania, un paesetto della Palestina, il paese di Maria, di Marta e Lazzaro. Molta gente accorre, attirata da questa specie di stregone. In questa occasione Maria rivela per l'ennesima volta la sua sensibilità, il suo amore, la sua sensibilità nei confronti del Maestro. Dice il testo, presa una libbra, oltre 300 grammi, una libbra d'olio profumato di nardo puro, di gran valore, infatti era di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Tra queste cose belle c'è una nota stonata. I capi religiosi deliberarono di uccidere sia Gesù sia Lazzaro. Perché? Perché a causa sua, molti giudei andavano e credevano in Gesù. Il giorno dopo, la domenica, Gesù entra trionfalmente in Gerusalemme. È quella che viene definita la famosa Domenica delle Palme. Ed è su questo episodio che vorrei con voi riflettere, sempre per cercare di vedere Gesù, di capire chi egli veramente fosse. Leggiamo il testo, così appunto come ce l'ha trasmesso Matteo, capitolo 21, versetti da 1 a 11.
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: «Andate nella borgata che è di fronte a voi. Troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via. Altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!» Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: «Chi è costui?» E le folle dicevano: «Questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea».
È interessante notare che tutti e quattro gli evangelisti ci hanno trasmesso questo episodio, anche se in forme leggermente diverse, E noi faremo, confronteremo appunto queste quattro narrazioni dell'episodio per cercare, ripeto, di trarre qualche insegnamento. L'episodio che cosa può dirci oggi? Inizieremo con porci alcune domande. Primo, perché Gesù ha voluto questo momento di trionfo? Contrariamente ad altre volte, per esempio quando rifiutò di farsi eleggere re da una folla osannante. Perché Gesù ha scelto una cavalcatura di questo tipo, un asino? Che cosa può indicarci il fatto che Gesù piange mentre tutti intorno a sé fanno festa? Perché poi ha scelto proprio questo momento per dar sfogo alla sua giusta ira nel Tempio? Come interpretare poi quella frase abbastanza sibillina che troviamo in Giovanni capitolo 12, nel quale viene detto che i discepoli non compresero, quando Gesù affermava certe cose, quello che diceva Gesù, ma compresero poi, dopo la sua resurrezione. Perché Gesù ha voluto un momento, diciamo così, di trionfo? Abbiamo detto che in tutta la sua esistenza terrena Gesù ha sempre rifiutato l'ostentazione di chi in realtà egli fosse. Ricordate quando sgrida i demoni che volevano rivelare la sua provenienza divina e rifiuta poi di farsi eleggere re, come abbiamo già detto, da una folla osannante. Non istiga ad esempio le folle per andare contro il potere, prendere lui stesso questo potere. Eppure questo momento lo ha voluto, non solo voluto, ma lo ha preparato proprio nei dettagli. Primo, manda a cercare un puledro d'asina, è una specificazione che dobbiamo sottolineare. L'asino era considerato in Palestina la cavalcatura delle persone autorevoli. Numeri 22 e 21 leggiamo questo. Non era perciò un segno di umiltà cavalcare un asino, entrare nella città a cavallo di un asino, ma di autorevolezza. Inoltre, la scelta di cavalcare un puledro d'asina rispondeva ad una precisa profezia fatta da Zaccaria. Leggete Zaccaria 9:9 e troverete questa profezia. L'asino era perciò un segno di prestigio, è un segno profetico. La frase che Gesù indica di dire ai discepoli poi è significativa. Quando manda i discepoli a cercare l'asino, gli dice: «Dite, il Signore ne ha bisogno». E per estensione dobbiamo dire, possiamo dire, che il Signore Gesù aveva bisogno di questo particolare momento. Un puledro d'asina, specifica l'Evangelista, sopra il quale non è mai montato nessuno. Qualcuno ha fatto notare che nei momenti più importanti della vita, della sua vita, Gesù ha voluto qualche cosa di nuovo. La sua nascita da una vergine, l'asinello appunto, e la tomba nuova. Forse tutto questo nasconde un significato che ci sfugge. Sta di fatto che, secondo la legge cerimoniale levitica, l'animale, per essere consacrato al Signore, non doveva aver portato mai il giogo. Numeri 19:2, 1 Samuele 6:7. Anche in questo caso troviamo quindi una indicazione della natura di Cristo. Quest'asino fu consacrato, no? Per questo momento particolare. Gesù sa che ormai per lui è giunta l'ora del commiato, sa che ormai quello per cui era stato mandato dal Padre su questa terra ormai si stava concludendo, e lancia in questa occasione dei segnali forti sulla sua natura, sulla sua persona. Poi c'è questo canto dei fanciulli che abbiamo letto, un altro di questi segnali appunto. Quando i discepoli dicono di far tacere i bambini, bambini che gridavano, bambini che sapete come fanno i bambini, no? E gridavano: Osanna, Osanna al figlio di Davide. La risposta di Gesù è molto significativa. Dice: dalla bocca dei lattanti, dei bambini e dei lattanti, hai tratto una lode. Gesù, queste non sono parole di Gesù, ma Gesù cita un salmo, ed è il salmo 8, versetto 3. Ed è interessante che nel salmo 8, versetto 3, si fa riferimento a Dio, a Yahweh. Quindi, ancora una volta, Gesù applica a sé ciò che nel Vecchio Testamento era applicato al Signore, a Dio. E dobbiamo dire che per una esatta cristologia, ossia per un'esatta comprensione di chi fosse veramente Gesù, queste sono indicazioni molto importanti. Ed ancora, Gesù ad un certo punto, sapete la storia, prende una frusta di caccia i mercanti del Tempio e fa un bel baccano, diciamo. E dice poi: voi avete fatto della casa del Padre mio una casa di ladroni. Questa pulizia estremamente provocatoria, in particolare proprio in questo momento, era il periodo di Pasqua, un periodo cui senza dubbio giravano più soldi a Gerusalemme. Le migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, che con la loro presenza mettevano in moto un giro d'affari notevole, era senz'altro un momento particolare. Tutto questo, chiaramente, anche questo mercato nel Tempio, aveva il benestare dei capi religiosi. Ecco allora che questo strano rabbi scompagina parte della loro tradizione. Ma con quale autorità? La reazione dei capi sacerdoti è comprensibile, visto, considerato il momento e tutto. E infatti viene detto nel Vangelo, i capi sacerdoti cercavano di farlo morire. Quindi Gesù in questo momento lancia dei segnali forti, lo ripeto, dei segnali forti per indicare appunto quale fosse la sua natura. Gesù si presenta come il Messia tanto atteso. Il regno di Dio è finalmente giunto. Questo è il segnale che vuole lanciare Gesù. Ma non è tutto qui. C'è ancora dell'altro. Con la sua volontà di avere questo momento di trionfo, lo metto fra virgolette chiaramente, Gesù indica anche chiaramente quale tipo di Messia re egli fosse. Quale re? Quale regno? Marco ci riporta queste parole. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene, il regno di Davide, nostro padre. Osanna nei luoghi altissimi. Osanna è un termine originale dell'epoca ed è una richiesta di salvezza. Osanna è la traslitterazione dell'espressione ebraica che troviamo nel Salmo 118:25, o Signore, salva. Anche questo termine, come Amen, come Rabbi, come Maranatha o Maranata, vengono consegnati alla storia nella loro espressione originale. Ma di quale salvezza sta parlando Gesù? Gesù e il regno di Davide vengono in qualche modo identificati. Credo che anche i discepoli stessero pensando a questo. Allora, se questo fosse stato l'intento di Gesù, lui ha chiaramente fallito tutto. Gesù è infallito, perché subito dopo lo prendono, lo arrestano, lo crocifiggono. È infatti sotto questa luce che lo mette Giuseppe Flavio, per esempio, nelle sue cronache. Giuseppe Flavio è quello storico ebreo rinnegato. 40 anni dopo, infatti, Giuseppe Flavio impiegherà diverse pagine del suo libro per descrivere l'ingresso trionfale di Tito a Roma. Quel Tito che è tornato a Roma dopo aver distrutto anche Gerusalemme, una distruzione alla quale anche lui, Giuseppe Flavio, aveva assistito. Il racconto è fatto in maniera tale che sembra contrapporsi proprio, è fatto in modo tale che la contrapposizione sia evidente, contrapporsi ai racconti degli Evangeli, indicando così quale che ne fosse il vero trionfatore, non Gesù, Tito. A Roma, dopo i festeggiamenti, al ritorno del trionfatore, si erigerà il tempio alla Pax Romana. Mentre è interessante notare che in quell'occasione Gesù anticipa la rovina del tempio e la costruzione di un tempio non manufatto, un tempio eterno. Quindi dicevo che la contrapposizione è netta e invita chi ascolta di scegliere da che parte stare. Gesù è sicuramente un re, ma il suo regno è diverso. Infatti l'Apostolo Paolo, che aveva capito parecchie cose, dice: poiché il regno di Dio non consiste né in vivanda né in bevanda, non consiste in cose materiali, non consiste in cose che passano, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. In molti ambienti oggi viene molto sottolineato l'aspetto regale del Cristo. Gesù il Re, Gesù il Re, Gesù il Re. Molti inni che anche noi cantiamo lo evidenziano. Che Gesù sia Re lo sappiamo tutti. Ma quale Re? Ho paura, lasciatemelo dire con molta franchezza, che la folla osannante Cristo nella Domenica delle Palme di 2000 anni fa sia tornata. Troppo spesso l'idea di un Cristo re è associata al Vangelo del benessere. Cristo è il Messia, portatore del benessere. È la stessa folla che cerca Cristo per eleggerlo re dopo che ha visto il miracolo della moltiplicazione dei pani, la stessa folla. La tentazione è sempre presente, anche se si veste di abiti religiosi. E forse è questo il momento di chiederci quali sono i motivi per cui sto seguendo Gesù. E forse perché solo in Lui trovo salvezza, conforto, consolazione, provvidenza, eccetera. E forse per me un supermercato spirituale dal quale attingo ogni beneficio gratuitamente. Perché seguo Gesù? Lo seguirei anche se questo non comportasse tutti i benefici sopra descritti. È per me Lui il Signore a cui devo sottomettermi. Ho una mucca da mungere ogni volta che ho bisogno. È un re che devo servire, una specie di mago della lampada del quale servirmi. considerano la fede solo nel suo aspetto utilitaristico o qualcos'altro. Certo, questo è vero, lo so per esperienza. Servire il Signore ha come frutto una montagna di benefici spirituali, ma questi benefici non devono essere la molla che mi spinge al servizio. 5 giorni dopo, una folla di persone griderà: «Crocifiggilo!» Personalmente non credo si tratti delle stesse persone. Ma mi chiedo, dov'era la folla che lo acclamò pochi giorni prima? Sono molti i discepoli che di fronte alla prova preferiscono seguire altri signori. Ma noi vogliamo essere tra coloro che lo acclamano oggi, come lo hanno acclamato ieri e come lo acclameranno domani. Vogliamo essere coloro che lo seguono mettendosi sulle spalle la propria croce fino al Golgota. Questo tipo di discepoli sono stati sempre pochi, ma non vogliamo cedere alla tentazione del fascino della maggioranza. Nel testo leggiamo che Gesù piange per Gerusalemme. Le cose che egli predice in questa occasione si avvereranno poi 40 anni dopo, alla lettera. Le sue parole, espresse tra le lacrime, sono molto significative. «Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace!» Noi lo sappiamo, tu lo sai. Il termine «shalom» indica molto di più di ciò che indica il nostro termine. Shalom è pace, sì, è salvezza, benefici spirituali, ma soprattutto shalom è la realizzazione del giusto rapporto con Dio. Gesù è pronto ad offrire la sua pace. Siamo noi pronti per riceverla? Quali sono gli ostacoli che ti impediscono di vivere una vita nella pienezza dello Spirito? Vi sono degli idoli che devono essere rimossi? Vi sono delle ferite che hanno bisogno di essere guarite? Questo è il momento giusto per accogliere dentro la nostra vita, dentro la tua vita, in senso totale, il Re della pace. Per accoglierlo come si deve, occorre fare pulizia. Perciò deponiamo i piedi del Maestro confessandoli affinché Lui li porti sulla croce. I nostri rancori, i nostri pregiudizi, le nostre ansietà, le nostre paure, la nostra presunzione, la nostra fragilità, il pazzo desiderio di lamentarci sempre, lo stupido orgoglio che ci spinge sempre, ad essere al centro dell'attenzione, a considerarci migliori. Portiamo tutto questo davanti ai suoi piedi e lui sarà veramente il re della pace, il re della serenità. E una cosa che vorrei sottolineare ancora e poi vi lascio. La fede, per vivere la vera fede fino in fondo, bisogna essere coraggiosi, forti, decisi, determinati e capire che solo così il cammino della fede potrà proseguire e noi potremo avere veramente quella pace che desideriamo. Vi lascio. Auguro per voi ogni bene, ma soprattutto auguro per voi che il Re della pace, il Principe della pace, entri nella vostra vita a mettere ordine. Ci risentiamo a Dio piacendo la settimana prossima. State bene. Vi voglio bene. Ciao.